Storie Libere presenta.
Buongiorno e bentrovati in un nuovo appuntamento di Quarto Potere, la rassegna stampa di Storie Libere, mercoledì 19 ottobre 2022, come sempre in voce Massimiliano Coccia, e come sempre andremo a vedere quello che ci riservano i quotidiani che troverete questa mattina in edicola. Aperture dedicate alla composizione dell'esecutivo di governo. Silvio Berlusconi ancora una volta fa saltare il tavolo. Il Corriere della Sera: Berlusconi piccona l'accordo. La Repubblica: Meloni ostaggio dei filorussi. E ancora La Stampa: Berlusconi straparla, Meloni furiosa. Libero: Silvio, fermati. Il Giornale: rebus giustizia. E il Fatto Quotidiano: le berluscomiche. La Verità: il Cavaliere ributta tutto all'aria. E ancora Domani: ecco in che mani è finita l'Italia, il Cavaliere porta il caos in maggioranza. E ancora Il Mattino: Berlusconi ora il caso Putin. E il Manifesto titola con una foto di Berlusconi e Putin insieme con su scritto "l'amico ritrovato". Ieri è stata una giornata particolare per il centrodestra. Diciamo che in poche semplici mosse si è rivelata ancora una volta la natura della coalizione, una natura che comunque è strutturata su degli atteggiamenti ovviamente non progressisti, questo lo sapevamo, ma il cosiddetto ancoraggio euroatlantico, il cosiddetto rispetto dei diritti delle donne, dei diritti appunto delle minoranze LGBTQ+, e via dicendo, insomma, viene immediatamente smentito in quattro parole, in quattro azioni. La prima è il caso appunto di Ignazio La Russa, che ha rivendicato, diciamo, con orgoglio il fatto di possedere dei busti di Benito Mussolini a casa. E la seconda è il presidente della Camera Lorenzo Fontana, che si è espresso contro le sanzioni nei confronti della Russia e di Vladimir Putin. E poi c'è questo audio in cui Silvio Berlusconi dice di aver riallacciato i rapporti con Vladimir Putin in occasione del compleanno dello stesso Berlusconi. In un audio divulgato dalla Press dice di aver ricevuto 20 bottiglie di vodka e una lettera dolcissima. E poi c'è Maurizio Gasparri che, come prima iniziativa istituzionale, ha presentato un disegno di legge per chiedere appunto il riconoscimento del nascituro e quindi il diritto del nascituro e quindi di fatto la personalità giuridica del feto. E questo chiaramente apre la strada ad una modifica sostanziale della 194, perché chiaramente riconoscere l'identità giuridica di un feto fa sì che lì dove venga operata un'interruzione di gravidanza sia considerato in qualche modo alla stregua di un omicidio. E questo, diciamo, è quanto nelle ultime 24 ore ha prodotto la destra di governo. Ma questo, diciamo, che è appunto il claim su cui si muove tutto. Ma da un punto di vista pratico, Tommaso Labbate ci racconta sul Corriere della Sera in che modo Silvio Berlusconi arriva non solo a piccolare l'accordo, ma a creare un'instabilità sostanziale non solo tra i partner di governo, ma anche tra i partner internazionali. Lista dei ministri e Putin: Berlusconi un caso. Sul Corriere della Sera, a pagina 4, Labbate scrive: inizia e finisce con due cose dolci, l'una in senso lato, l'altra in senso stretto. La prima, entrando alle 13.41 a Palazzo Madama, in dichiararsi completamente a disposizione rispetto all'idea di diventare il consigliere di Giorgia Meloni. La seconda sono le crepe, a cui non resiste mentre la compagna Marta Fascina prende un gelato, il tutto suggellato da una foto sui social network pubblicata alle 18.38. Nelle 4 ore e 57 minuti che separano i consigli dalle crepe, Silvio Berlusconi li trasforma in un incrocio da drammatico, giallo e per certi aspetti grottesco, il film della costruzione del governo Meloni, perché candidamente rivela di aver riallacciato i rapporti con l'amico Putin e perché poi rivendica come acquisita l'assegnazione del Ministero della Giustizia alla forzista Maria Elisabetta Casellati. Ma una dopo l'altra, in onda e con la voce registrata, l'ex presidente del Consiglio infila una serie di dichiarazioni che riportano l'orologio dello scontro con Meloni al drammatico faccia a faccia di giovedì scorso a Montecitorio, quasi cancellando l'accordo di pace siglato ieri in via della Scrofa. Torna altissima la tensione del centrodestra, l'opposizione va all'attacco. La cifra stilistica in cui il Cavaliere spazia da un campo all'altro, dal censimento sulla distribuzione dei ministeri alle lettere affettuose con Vladimir Putin, ricordano le piccolate del suo vecchio e compianto amico Francesco Cossiga. Ne basterebbe una sola, quella dell'annuncio smentito da Fratelli d'Italia sull'accordo con la Meloni sull'ex seconda carica Casellati al Ministero della Giustizia per far tremare tutti i tavoli della trattativa. Ne arriveranno parecchie altre. Se il Ministro della Giustizia sarà Nordio, no, risponde Berlusconi a un gruppo di cronisti che lo avvicina al Senato. Quindi non c'è l'accordo, l'accordo c'è. Meloni mi ha chiesto di incontrare Nordio, che è bravissimo, magari ti convince, e io lo incontrerò, ma sono già convinto sulla Casellati. Sono da poco passate le 15, il primo dello staff della Meloni che vede il lancio di agenzia sbianca, chiede lumi alla leader e ritorna davanti al computer con la consegna di smentire. In realtà sarà impossibile correggere in tempo reale tutte le fughe in avanti di un cavaliere loquace come non mai. Prima di lasciare Palazzo Madama, il leader di Forza Italia, rompendo la consegna del silenzio pubblico sui nomi dei ministri, elenca la sua personalissima lista della delegazione azzurra. Tajani vicepremier e ministro degli esteri, Saccani all'università, Bernini alla pubblica amministrazione, Pichetto Fratin alla transizione ecologica e per l'appunto Casella della giustizia. In serata quest'ultima riceverà una telefonata di Meloni. Nulla contro di te, ma per la giustizia ho già deciso. Vedo che sopravvivete alle vostre balle tutto quello che è stato scritto in questi giorni, compreso l'intervento dei miei familiari. Non è vero, argomenta il Cavaliere una volta fuori dal palazzo. In un pezzo dell'intervista già rilasciata dentro, che però ancora non è stata diffusa, ha dichiarato che la signora Meloni è amica di mio figlio, Pier Silvio. Frase che risuonerà come una conferma in diretta al lavorio dei familiari per far rientrare la crisi. E ancora, anche il suo uomo, Andrea Gianbruno, lavora a Mediaset. Questa formula, signora Meloni, ritorna parecchie volte. Tolta forse la ricostruzione parziale della vicenda del foglietto con gli aggettivi, riportavo frasi ascoltate dai miei senatori, versione che il Cavaliere aveva già anticipato a Meloni nel faccia a faccia di lunedì. Dall'assemblea dei gruppi del Senato arrivano in differita pubblicati dalla pressa altri fendenti che Berlusconi indirizza alla signora Meloni. Mi ha riso in faccia, spiega il Cavaliere raccontando della trattativa di giovedì scorso, quando chiedeva una compensazione in termini di casalità di governo, 3 ministeri in più rispetto alle presidenze delle Camere finite a dell'Italia e Lega. Poi il giallo si fa intrigo internazionale. L'amicizia ritrovata con Putin, mi ha scritto per il compleanno una lettera affettuosa, ho risposto con una lettera altrettanto affettuosa. 20 bottiglie di vodka hanno viaggiato da Mosca ad Arcore, 20 bottiglie di Lambrusco che hanno percorso la strada in senso contrario. Il prequel del film si gira lunedì a cena a Villa Grande, presenti oltre a Berlusconi, Marta Fascina, Alicia Ronzulli, Alessandro Cattaneo e Antonio Tajani. Per tutta la sera il titolare in pectore della Farnesina respinge gli attacchi che arrivano da tutti i lati. Dobbiamo lavorare per arrivare presto al governo, dice lui. Eccolo, parla già come la Meloni, dice le stesse cose che dice la Meloni, risponderanno a turno gli altri commensali. Sarebbe stata proprio la fidanzata di Berlusconi a suggerire il declassamento della colomba Anna Maria Bernini al Ministero di Fascia B, pubblica amministrazione, e l'ascesa di Gloria Saccani Iotti, che sarebbe un ottimo ministro dell'università. Al momento dei saluti, il fronte dei governisti subisce l'annuncio di Ronzulli come prossima capogruppo al Senato. Rimane aperta la possibilità che Paolo Barelli possa fare il capogruppo alla Camera. Domani vediamo, dai, dice Berlusconi. Ieri mattina l'annuncio che il prescelto è Alessandro Cattaneo. E poi a seguire le picconate fino alle crepe. Questo è Tommaso Labate che racconta l'inedita giornata di Silvio Berlusconi, e Silvio Berlusconi che sembra divertirsi molto in questa fase storica, e sembra anche che Giorgia Meloni si diverta di meno, perché come racconta a pagina 5 Paola Di Caro, sempre il Corriere della Sera, la freddezza di Meloni. Perché queste uscite? Per rendermi la vita difficile. È incredibile. E Paola Di Caro scrive ufficialmente un no comment seguito da un'eloquente postilla, freddo silenzio. La verità è che il ciclone Berlusconi che si è abbattuto ieri sulla maggioranza ha fatto infuriare Giorgia Meloni. Siamo tutti senza parole, allargano le braccia fedelissimi. Giorgia deve lottare contro tutto. Divisi tra chi pensa che ci sia qualcosa sotto l'indivanarsi impazzito della giornata di ieri e chi invece che il Cavaliere parli ormai in libertà, abbia come perso i freni inibitori e dica tutto quello che gli passi per la testa. Lei, che aveva già faticato a chiudere l'incidente del non voto alla russa e il foglietto del Cavaliere, è sicuramente tra i sospettosi. In Forza Italia, il suo timore c'è chi vuole rendermi la vita difficile. magari con un sabotaggio studiato nei particolari, ma con un clima fatto di azioni e parole per rendere il cammino del suo governo più accidentato, o almeno per limitarne una leadership che Berlusconi continua a far fatica a riconoscerne. Troppi segnali lasciati sul campo in una giornata infinita è stato il ragionamento fatto con i suoi, le pretese di Berlusconi sul Ministero della Giustizia, che ha detto di considerare certo per la sua Casellati, quando avevo detto chiaramente che non c'era nessuna decisione e che prima era bene che andasse a parlare con Nordio, che è la persona giusta, lo snocciolare da parte dell'ex premier della lista della delegazione azzurra senza alcun rispetto per il ruolo di Mattarella, l'accenno al suo uomo che lavora a Mediaset, cosa mai c'entrava, si è sfogata, che intendeva, io ho conosciuto Andrea che già lavorava a Mediaset e non mi pare che grazie a me abbia avuto alcun favore, è un'uscita incredibile. E poi la clamorosa dichiarazione sulla Russia. Possibile che abbiamo permesso che quelle parole uscissero fuori dalla riunione? Nessuno controlla. Perché lo lasciano libero di parlare a ruota libera, sapendo come è fatto Berlusconi? E soprattutto perché lo fanno dopo averlo montato, eccitato e alimentato di rabbia? La domanda che ieri pomeriggio si facevano tutti nella riunione, perché come ha ripetuto Meloni, che scherzando già nei scorsi aveva usato l'immagine, è vero che Berlusconi è come uno scorpione con la rana, punge anche se sa che morirà anche lui, come lo scorpione è fatto così, è più forte di lui, ma quando ha parlato con me sembrava molto più ragionevole, poi torna dai suoi fedelissimi ed eccolo qui. Nel partito quindi si punta il dito sul suo entourage, da Ronzulli a Miccichè a Gasparri, anche la neo capogruppo che era con lei quando sono state diffuse le dichiarazioni bomba del Cavaliere era sembrata sorpresa davvero. In ogni caso adesso bisogna pensare alle contromisure, scrive Paola Di Caro. Meloni è convinta che ancora di più tocca a lei comporre la lista dei ministri come le parrà opportuno. Non ci sarà vendetta però, Casellati non farà problemi sul ministero che le verrà destinato, per Meloni non potrà essere la giustizia, sugli altri nomi deciderà lei chi andrà bene. Dovrebbe essere confermato Tajani, nonostante qualcuno abbia dubbi sull'opportunità di nominarlo agli esteri dopo l'uscita pro Putin di Berlusconi. Comunque, dicono da Fratelli d'Italia, Giorgia è la migliore garanzia possibile per la sua posizione cristallina sulla guerra, sul sostegno all'Ucraina e il rispetto dei patti degli alleati. Insomma, si garantisce da sola. Potrebbero cambiare alcune caselle che vengono date per attribuite, anche lo sviluppo economico, dove Crosetto sembrava sicuro, ed è possibile che ci siano sorprese, quindi che coinvolgono i candidati ministri di Fratelli d'Italia. Lei avrebbe ancora qualche nome tecnico coperto, certo bisogna accelerare per evitare altri incidenti, Meloni conta sull'incarico venerdì sera per presentare la lista già sabato e domenica, per poi nominare i ministri senza sfiancanti trattative, ma solo contatti. Una volta indicati i nomi, pensano in Fratelli d'Italia, nessuno potrà andare oltre il malumore, il manico del coltello è ancora tra le sue mani. Questa è la giornata abbastanza faticosa di Giorgia Meloni e quella abbastanza allegra di Silvio Berlusconi, ma le mine che ci sono all'interno della coalizione, insomma, sono in qualche modo abbastanza nette, e ne scrive Francesco Bei sulla Repubblica: la coalizione senza bussola. Il 29 settembre scorso, 86° compleanno di Silvio Berlusconi, Putin firmava i decreti per riconoscere l'indipendenza delle regioni ucraine di Zaporizhzhia e Kherson, un'annessione illegale dei territori conquistati con le armi. Quello stesso 29 settembre, mentre il Senato statunitense approvava un nuovo pacchetto di aiuti all'Ucraina per 12 miliardi di dollari, le forze di invasione russa bombardavano con bombe a grappolo vietate dalle convenzioni internazionali dei civili una fermata dell'autobus a Mykolaiv, mentre altri colpi di artiglieria colpivano un quartiere residenziale a Dnipro, uccidendo 3 persone, tra cui un bambino. In quello stesso 29 settembre, meno di 3 settimane fa, veniamo a sapere dalla bocca del protagonista che Silvio Berlusconi si scambiava doni e lettere dolcissime col dittatore russo. Sembra la sceneggiatura di un film, eppure è tutto vero. Il caso scoppiato ieri sera, che non riguarda soltanto il leader di Forza Italia, ma anche la Lega, con il presidente della Camera Lorenzo Fontana che fa da amplificatore alle note tesi russe sulle sanzioni boomerang per l'Occidente, e in fondo il caso Meloni. È il caso di un probabile presidente del Consiglio che si trova con due alleati che quotidianamente smentiscono la favola dell'alleanza unita, concorde e soprattutto pronta, come da slogan elettorali, a prendersi sulle spalle un paese che si sta nel frattempo avvitando in una doppia crisi economica e sociale. Le parole dal sen fuggite di Berlusconi su Putin, al di là delle smentite di rito, non fanno che confermare una linea filorussa che già si era clamorosamente palesata nello studio di Bruno Vespa alla vigilia del voto, quando il fondatore del centrodestra aveva sposato acriticamente la propaganda putiniana sulle persone per bene da piazzare a Kiev, a suon di bombe, al posto di Zelensky e della sua accolita di nazisti. È un problema per Meloni perché quando tra pochi giorni sarà chiamata al Quirinale, quale linea di politica estera potrà mai esporre al capo dello Stato? Quella neoatlantista del suo partito o quella delle due colonne russe della sua alleanza? Il caso Berlusconi è diventato il caso Meloni, anche per un'altra circostanza imbarazzante. A Forza Italia, nella spartizione delle poltrone, dovrebbe toccare la Farnesina per Antonio Tajani, di cui nessuno mette in discussione le credenziali di sincero europeista e filo occidentale. Ma quando si discuterà di Ucraina, quando si tratterà di approvare il sesto decreto che invia anche armi ai resistenti di Kiev, Tajani risponderà a Meloni oppure al suo venerato capo politico che si è vantato di essere fra i 5 migliori amici di Putin? Sono domande pesanti che investono il ruolo dell'Italia nell'Unione Europea e nella NATO, la sua credibilità internazionale e dunque riguardano tutti noi, non soltanto i soci dell'alleanza uscita premiata dal Rosatellum. È passato meno di un mese da quel fatidico 25 settembre e sembra che la coalizione stia finendo in pezzi, vittima delle sue contraddizioni. Non c'è stato un chiarimento su nulla e bisogna dedurne che lo zuccheroso comunicato fatto uscire dopo l'incontro tra Berlusconi e Meloni a Pietra Scrofa, in cui si parlava di unità di intenti e massima collaborazione, era soltanto una finzione. Molti se la sono bevuta, noi no. Il disaccordo è totale sulla politica estera e sui ministeri, con il braccio di ferro intorno a quello di Grazia e Giustizia. E tocca anche l'altro centro nevralgico del conflitto di interessi berlusconiano con il Ministero dello Sviluppo e la strategia delegata alle telecomunicazioni. Berlusconi non si rassegna, vuole entrambe le postazioni per assicurare un futuro a sé e alle sue aziende, ma soprattutto pretende la fida Casellati alla poltrona della giustizia per rilanciare in eterno la sfida all'ultimo colpo con la magistratura. Quello con Meloni è un conflitto che nasce politico, ma che via via si è trasformato in altro, caratteriale, generazionale, personale, e per cui questo ormai è impossibile da sanare. Quello che la signora Meloni, come la chiama Berlusconi, è un confronto che non prevede più l'ipotesi del pareggio, per come si sono messe le cose. Uno dei due deve perdere. E questo era Francesco Bei sulla Repubblica e andiamo a chiudere questa rassegna stampa comprendendo un po', come avete sentito, qual è lo spirito in cui si muove, in cui alberga questa coalizione così divisa su tutto, ma soprattutto divisa sui temi principali, sui temi cardine, sui quali noi avevamo già raccontato e avvertito come sarebbe andata a finire. Il filoputinismo di questa coalizione è al momento al 70% dei contraenti, perché Fontana ha detto quello che ha detto, Berlusconi dice quello che dice, Salvini, come ben sappiamo, fa quello che fa, e per il nostro paese saranno problemi molto molto gravi da qui ai prossimi mesi. Ovviamente le istituzioni europee, ma le istituzioni internazionali non perdoneranno nessuno smottamento dell'Italia e soprattutto ogni smottamento nei termini che sappiamo, rispetto agli impegni del PNRR, rispetto agli impegni dei vincoli con l'Unione Europea, delle riforme necessarie da fare, saranno in qualche modo puniti, ma non puniti dall'Unione Europea, puniti dai mercati, puniti dalle leggi della stabilità che ovviamente ci vogliono in linea con gli altri partner di governo. Questo è quello che accadrà nei prossimi giorni, nei prossimi mesi, se la rotta non sarà corretta, ma di fronte a questo panorama, di fronte a questa grande varietà e fantasia di quotidiani aizzamenti di Silvio Berlusconi e di quotidiane conferme da parte della Lega, sarà davvero difficile per Fratelli d'Italia non tanto formare il governo, ma resistere alla prova dei tempi. Come sempre staremo a vedere, lo racconteremo insieme a voi e grazie davvero per essere stati anche quest'oggi con noi. Ci risentiamo domani mattina alle 7:45.
Una produzione storielibere.fm di Gianandrea Cerone e Rossana De Michele. Coordinamento editoriale Guido Guenci.